Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, oggi partecipare e celebrare l'Eucaristia è un po' sacrificante, ma noi lo facciamo con gioia, perché è la cosa più bella che possiamo fare nella vita. Se ci pensassimo, l'Eucaristia è la cosa più bella, più ricca di valore che noi possiamo realizzare quel giorno. E quindi il sacrificio lo mettiamo insieme al pane e al vino, come piccola nostra moneta, insieme a quei sacrifici di cui è condita la nostra vita, quelle pene, quelle contraddizioni, quelle pesantezze che portiamo tutte sempre insieme al pane e al vino perché diventino Eucaristia. Continuiamo il discorso parabolico che Gesù fece in riva a quel lago, seduto su quella barca che era di Pietro, con la folla che lo ascoltava. Sentiamo di essere partecipi di questo momento, sentiamo di essere lì, su quella riva di quel lago, e di essere partecipi del suo insegnamento. Come dice lui stesso, come dice l'Evangelista, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Il Signore ci vuole rivelare cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Vedete, la nostra mente può essere piena di tante nozioni, di tante cose che riguardano la scienza, che riguardano come funziona la natura, come è fatto l'universo, tante cose possiamo conoscere, ma se non conosciamo quelle più importanti, non serve a niente avere quella conoscenza. E Gesù vuole appunto rivelarci cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. E ce le rivela con queste parabole, così semplici e profonde, che illuminano la nostra mente e vorrebbero aprire il nostro cuore all'amore, perché ogni parola di Cristo è in funzione di questo amore che Lui vuole accendere nel cuore di chi lo ascolta. Un fuoco sono venuto a portare. Cosa ci dicono queste parabole di oggi? La prima parabola del grano e della zizzania, che può essere letta in due orizzonti, in due dimensioni, ci parla di due sguardi. Uno sguardo che va al di là della fisicità, che va al di là della materialità e che sa leggere quello che non si vede in quel momento. E di questo sguardo di bontà, questo sguardo di benevolenza, questo sguardo di tenerezza abbiamo ascoltato anche l'annuncio nella prima lettura, tratto dal Libro della Sapienza, che rappresenta l'apice della rivelazione dell'amore di Dio nel Vecchio Testamento. I libri sapienziali sono l'ultima parte della Bibbia veterotestamentaria, siamo circa 2 secoli prima di Cristo. E ci ha parlato di questo sguardo di amore, di tenerezza di Dio, che guarda con amore la sua creatura e dona alla creatura il tempo perché si converta, perché non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E questo sguardo ci parla anche questa parabola della zizzania, che dicevo può essere letta in due orizzonti. L'orizzonte dei buoni e dei cattivi, che bisogna stare attenti a fare un discorso così, perché chi è totalmente buono, chi è totalmente cattivo, ma ciononostante c'è una differenza. Essere in grazia di Dio non è come non esserlo, perché non essere in grazia di Dio significa non essere in comunione con Dio, aver fallito nella nostra vocazione naturale, chiamati a essere figli, in comunione col Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo. Essere in grazia di Dio significa vivere questo amore trinitario anche in mezzo a qualche contraddizione. Ecco, qui c'è uno degli aspetti del grano e della zizzania, che questo grano e questa zizzania non è solo fuori di noi ma anche dentro di noi, in noi. E chi può dire di si vive l'esperienza di una zizzania che è nostra e che è frutto, retaggio del peccato originale, perché il santo battesimo ci ha liberato dall'impossibilità di diventare figli di Dio, ci ha dato la grazia dei figli di Dio, ma ci ha lasciato la ferita di una natura ritorta su se stessa, di una natura disordinata. E questo affinché, dice il Catechismo, noi viviamo il combattimento spirituale contro noi stessi, innanzitutto, contro questa zizzania che troviamo nel nostro cuore, che sono i 7 vizi capitali: l'avarizia, la lussuria, l'ira e tutti i vizi che abbiamo, la gelosia, l'invidia. Ognuno di noi ce li ha lì nel cuore e sono come dei serpenti vivi. E la Madonna Immacolata, la statua della Madonna Immacolata, ci mostra la Madonna con il suo piede immacolato che schiaccia il serpente, lo schiaccia sulla testa. Ma quel serpente è vivo, può rappresentare un po' quello che voglio dire. Noi dobbiamo fare come Maria, dobbiamo schiacciare questi serpenti, tenendo conto che sono vivi. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che il più grande errore che si possa fare nell'educazione dei bambini, nell'educazione delle persone, è dimenticarsi di questa natura corrotta e presumere che l'uomo sia naturalmente buono. Non è così. L'uomo diventa buono con lo sforzo della sua volontà e la grazia di Dio, perché questa grazia ci viene data nella nostra unità personale. Ma la nostra natura nella quale sussistiamo è ferita, è disordinata. E allora ecco la prima cosa: prendere di vista questo nemico, che non è semplicemente il diavolo. Il diavolo c'è, ma qual è, come diceva Santa Caterina da Siena, ma il diavolo è forte perché noi lo facciamo forte, perché noi gli consegniamo la nostra arma. Lei parla del coltello a doppio taglio con cui noi possiamo combattere la battaglia dell'amore. Il doppio taglio è l'amore per Dio e il disgusto del peccato, il rifiuto del peccato. E dice Caterina: con questo coltello tu puoi vincere tutti i tuoi nemici. Però dice: se tu glielo consegni questo coltello, e sei nelle sue mani. E dice: questo coltello è il nostro libero arbitrio, quella possibilità che abbiamo con la grazia di Dio di dominare noi stessi e di combattere, di dire no al peccato, no a ciò che è brutto, no a ciò che mi avvilisce, no a ciò che mi ammalia e offusca il mio giudizio, ma a cui io posso rispondere no, non lo voglio perché è peccato, perché non è bello, perché non è da me figlio di Dio. E allora c'è questo primo orizzonte nel quale noi dobbiamo avere la fiducia nella grazia di Dio, che ci lavora. La grazia di Dio ci lavora, sì. Ci lavora, come ci dicono le altre due parabole, del seme che cresce e del lievito nascosto nella massa. Ci lavora in modo nascosto, ma ci lavora. Perché la pasta si lieviti occorre del tempo. Perché quel germe che io ho ricevuto nel battesimo maturi e faccia sì che io sperimenti la potenza di Dio nella mia vita, ci vuole del tempo, nella gradualità di una vita che non è lineare. Sarebbe bello che la nostra vita fosse lineare, cioè di virtù in virtù, di santità in santità, di splendore. Così noi avremo, alle volte abbiamo la nostalgia di una vita di santità, così non è così. Per questo il Signore ci ha messo accanto al battesimo, accanto all'Eucaristia, ci ha messo il sacramento della riconciliazione, perché sa che noi, appunto a causa di questa natura, possiamo avere dei ritorni al passato, possiamo avere dei momenti di titubanza, possiamo avere dei crolli, e Lui sta accanto a noi perché quel germe possa riprendere vita Vi ricordate la parabola del fico sterile? No, fai in modo che io possa concimarlo, fai in modo di dargli tempo, e il Signore ci dà tempo. E se noi viviamo è per l'indulgenza di Dio, perché Dio attende, spera, desidera da me che porti frutto, e mi ha dato tutte le potenzialità in quel germe che è in me e che vuole crescere, come quel seme di senapa che ci dice non semplicemente di quel pezzo di regno di Dio che sono io, di cui faccio parte, e di questo regno che cresce in me, ma anche di questo regno che cresce nel mondo, in mezzo alle contraddizioni, di una malizia che sembra prevalere, di una cattiveria che sembra governare, di una lussuria che sembra spadroneggiare il mondo. Ma noi sappiamo e crediamo che poiché Cristo è risorto, questa storia porta in sé il germe della salvezza, e in mezzo allo sterco del mondo ci sono i gigli del suo regno. E noi siamo chiamati proprio a essere questi gigli che manifestano lo splendore, la grazia, la bellezza del regno di Dio. E non dobbiamo mai pensare che la nostra vita e che questo regno sia vinto, sia perdente. Il problema è che noi facciamo fatica a recepire la mentalità di Cristo, la mentalità delle beatitudini, perché volendo o nolendo noi siamo dentro la mentalità del mondo e vorremmo che lui vincesse come si vince nel mondo, ma lui non vince come si vince nel mondo, lui vince perdendo, lui vince fallendo, lui regna servendo. È questa impostazione che ci sballa. Lui regna sulla croce, e il suo regno è di coloro che accettano nella propria vita l'amore crocifisso, e quindi non lo vedi alla maniera del mondo, perché alla maniera del mondo emerge tutto ciò che invece è schiodato, che risplende di una luce effimera, mondana, e non risplende la luce di Cristo, anzi la vogliono continuamente soffocare. E allora questa prima dimensione, il pensiero che questa gramigna è in me, e deve questo avere uno sguardo freddo, senza demonizzare questi aspetti negativi che abbiamo in noi, ma dare un nome a queste dimensioni maligne che ci portiamo, e con l'aiuto della grazia di Dio, non tanto guardando i nostri difetti, non tanto guardando le nostre fragilità, perché vedete, c'è un segreto della vita spirituale. Come ha detto Gesù, vi rivelerò cose nascoste. Questo è un segreto grande della vita spirituale. Se tu fissi lo sguardo su Gesù, sulla bellezza di Gesù, sulla santità di Gesù, sulle virtù di Gesù, sulla sua umiltà, sulla sua verginità, sulla sua fortezza, se il tuo sguardo è preso da Gesù, cambi senza accorgertene, perché stando con Lui cambi, e con Lui ci stai nella preghiera, nella riflessione, nella meditazione del Vangelo. Se voi ogni giorno leggete un giornale tipo La Repubblica, dopo un anno voi pensate e ragionate come quelli hanno spinto. È una cosa molto triste sapere che molti nell'ambito ecclesiale si nutrono di questi giornali, anche preti e non preti, e poi alla fine finiscono per pensarla alla maniera del mondo, che non ha conosciuto queste cose nascoste. Se tu invece stai con Gesù, senza che te ne accorgi, se tu lo pratichi, e diceva Teresa D'Avila, come vi dicevo domenica scorsa, se voi imparate a tenervelo vicino nella consapevolezza della grazia di Dio che vi abita, e allora vedrete come cambierete, perché così, se tu frequenti un determinato gruppo, alla fine parlerai come quel gruppo, ragionerai come quel gruppo, se frequenti Gesù ti trovi bello, ti trovi casto, ti trovi mite senza neanche accorgertene. E questo è un segreto della vita di santità, un grande segreto. Vedete, molti fanno una guerra terribile contro le proprie gramigne, fanno una guerra che però spesso, più che dall'amore del Signore, è motivata da un certo orgoglio di volersi a tutti i costi santi, più belli degli altri, no? E allora esami di coscienza, pignoli, penitenze perché ho sbagliato, e non cambiano mai, e poi magari si inaciriscono. Stai vicino a Gesù, frequenta Gesù, fai bene le tue comunioni, confessati bene, e meno che te l'aspetti, senza neanche accorgerti, quel regno di Dio in te sviluppa e matura, e tu sarai bello come Lui, mite come Lui, forte come Lui, compassionevole come Lui. Questa è la prima dimensione della gramigna. Poi c'è l'altra dimensione, lo sguardo verso il mondo. Come dicevo prima, essere in grazia di Dio e non esserlo, c'è una differenza. Che ci sia un nemico, c'è, è come se non c'è. Che lavori, e lavora da angelo. E noi, voi pensate, noi uomini che cosa siamo capaci di fare con la nostra mente umana, quello che sanno fare gli scienziati con i computer. Voi pensate che un angelo ci fa un baffo di tutto questo. E il demonio lavora, e lavora anche non come noi con la fretta, lavora attraverso i secoli, infondendo nelle culture le sue idee perniciose, i suoi semi di falsità, perché lui essenzialmente è un falsario, un menzognero. Basta vedere come sta vivendo il mondo oggi, l'accoglienza di questa ideologia del gender, che è assolutamente la cosa più scriteriata, più senza senso, più evidentemente menzognera, eppure questo mondo lo sta accogliendo. Ebbene, dicevo, questo sguardo che sappia cogliere le potenzialità di bene che ci sono in questo uomo, che è capace delle più grandi schifezze, ma è capace anche delle più grandi santità. Voi pensate a Jacques Fesch, l'ultimo ghigliottinato in Francia, ladro assassino. Stanno facendo la causa di beatificazione, o se non sbaglio forse è già beato, perché in prigione la grazia lo ha lavorato. Voi pensate, quando Agostino, il grande Agostino, aveva 16 anni e voi lo vedevate con la sua comitiva, quando aveva 16-20 anni, voi avreste mai pensato che quello lì sarebbe stato il grande padre della Chiesa? E quell'altro ancora, che ha rubato tutta la vita e muore rubando il paradiso, il primo santo, è un grande peccatore che ne fece di tutti i colori. E allora, come dice il padre Lanteri, il mio fondatore, quando guardi una persona, quando ti incontri, oggi poi c'è tanti che dicono: padre, sento negatività nelle persone. Ma lasciate perdere, ama, c'hai nel tuo cuore il Signore, il tuo scudo. Se senti che quella persona c'ha qualche cosa che non va, guardala con gli occhi come la guarda il Signore, prega per lei, mettila nelle mani del Signore, affidala alla Madonna, perché quella lì domani può essere una persona più santa di te. E questo è lo sguardo che ci dà, che il Signore vuole che noi abbiamo. Questo sguardo che si apre a questo mistero nascosto, che è la presenza di Dio, perché Dio c'è, vivo, operante, ma non alla maniera del mondo, alla maniera dell'amore nascosto, dell'amore che si lascia vincere. L'amore che non forza, l'amore che serve e che muore. Ma dobbiamo accogliere questa mentalità, e questa è anche la grazia che vogliamo chiedere, accogliere questa mentalità di saperci vincitori sulla croce, quando tutti ci pensano perdenti e falliti, noi sappiamo di essere vincitori. E non posso però non chiudere, perdonate la lungaggine, con questo caldo, ma San Paolo ci dà una pietra preziosa. Ci ha parlato nelle domeniche scorse del gemito della creazione che geme, ci ha parlato del gemito che abbiamo noi verso il regno, verso quella bellezza di santità di figli di Dio. Oggi ci parla del gemito dello Spirito Santo in noi. Tutto geme, anche lo Spirito Santo geme in noi. Lo sappiamo sentire questo gemito dello Spirito Santo? Sapete, ci sono tante scuole di preghiera, tante spiritualità, tanti modi di crescere, ma tutti, se sono veramente autentici e validi, hanno come finalità che cosa? Renderti capace di ascoltare, di percepire nel tuo cuore il gemito dello Spirito Santo e unirti al suo gemito, perché è il gemito dell'amore del Padre e del Figlio. E stando con Gesù, come dicevo prima, frequentando Lui è l'esperto dell'ascolto del gemito dello Spirito Santo. Ecco, chiediamo questa grazia insieme a quell'altra di prima, alla Vergine Maria, che sappiamo essere capaci di cogliere in noi la sua presenza, come diceva Paolo ai Corinzi: ma non riconoscete che lo Spirito Santo vive in voi? Non sapete, non lo sentite che lo Spirito Santo vive in voi? Non ascoltate il suo gemito? Ecco, chiediamo questa grazia per essere capaci di realizzare nella nostra vita una risposta autenticamente cristiana. Amen. Ricordo la possibilità che avete durante l'estate di un tempo di ritiro. Il 3 agosto c'è il prossimo corso, c'è ancora forse un posto 2, se qualcuno volesse fare questa esperienza c'è ancora la possibilità. L'altro corso poi sarà a settembre, l'ultimo. In ogni caso vi invito a fare in modo che il tempo estivo, in cui siamo più sereni, siamo più staccati dal tran tran di ogni giorno, la sera si va a letto più tardi, cercate di dare spazio al Signore, non ve ne pentirete. Magari leggendovi uno dei Vangeli, in quel modo che vi dicevo domenica scorsa, invocando lo Spirito Santo, con una sedia vuota vicino, dicendo: Gesù, aiutami a capire quello che tu ci hai lasciato scritto. E così impariamo a stare con Lui e non ce ne pentiremo. La nostra vita sarà trasfigurata. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia splendere su di voi il suo volto e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Grazie.